Radio NK vi invita all'ascolto di Porcast, la rubrica di carattere sessuale a cura della redazione di Radio NK. Porcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti, una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno prima d'ora aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Porcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori. Parte prima. Preliminari. 1. Definizioni ed intenti. Il termine seduzione verrà usato qui per significare persuadere, attrarre, piacere e soddisfare. Fino a che la persuasione ottiene l'effetto di convincere l'altro partner che il risultato del suo successo sarà piacevole e soddisfacente, l'arte della seduzione non è, in fondo, che un'arte di persuasione che raggiunge gli effetti desiderati. La definizione da dizionario sembra convalidare questa interpretazione, in quanto definisce il verbo sedurre, il persuadere la donna a rinunciare alla propria castità. Una obiezione che è doveroso sollevare a questa definizione, a prescindere dalla doverosa affermazione che anche l'uomo possa essere sedotto dalla donna, è che essa sembra suggerire che la donna possa venire sedotta soltanto una volta. Ed è proprio questo il caso quando si ammette che la castità o la verginità siano la stessa cosa. Ma che avviene dopo? Quando ella si assoggetterà ad un secondo rapporto sessuale, sarà ancora il caso di parlare di violenza o si tratterà soltanto di un semplice atto sessuale? Io preferirei pensare che una donna possa essere seduta o sedurre il suo uomo, se questo le piacerà, fino alla fine dell'esistenza, o fino alla fine della sua vita sessuale, che possono anche essere la stessa cosa. Ed è proprio perché ho sempre in mente questa preferenza che chiedo di poter adoperare in queste trasmissioni il termine seduzione, invece di un qualsiasi altro che significhi l'atto volontario dell'unione sessuale dell'uomo e della donna, come ad esempio copula, coito, congiungimento e via dicendo. Oggi si parla e si scrive molto a proposito di educazione sessuale e molte autorità scolastiche sono propense ad insegnare agli adolescenti a conoscere meglio il loro corpo e i tranelli di cui è circondata la loro vita sessuale. Sono pienamente d'accordo con tutto questo, si tratta infatti di un passo importante sulla giusta via da seguire. Ciò non di meno, anche se senza alcun dubbio questa opera sarà assai utile alla gioventù, ritengo, come lo ritengono di solito quasi tutti gli altri sessuologi, che sarà necessario pure un intenso lavoro per educare gli adulti, ed in particolare i giovani in età di matrimonio. Essi hanno infatti raggiunto lo stadio successivo dell'esperienza umana, stadio che resta tuttavia, almeno all'inizio, strettamente legato al primo, l'educazione sessuale del giovanissimo, del fanciullo o dell'adolescente non fa altro che introdurre a lui un incipiente timore per il mistero della vita, un salutare rispetto per le funzioni sessuali proprie ed altrui e probabilmente anche una certa tendenza a resistere ad una eccessiva masturbazione e la cautela necessaria per sfuggire alle tragedie causate dall'ignoranza, quale le gravidanze involontarie o le malattie venere. Ma tutto questo non basta ancora per incominciare ad insegnare l'esperienza sessuale propriamente detta. Il complicato studio della compatibilità umana e delle tecniche del comportamento sessuale è quasi sconosciuto a tutti, ove si escludono i sessuologi ed i cultori delle altre discipline affini. Tuttavia l'importanza di questi problemi non sarà mai sottolineata abbastanza, per cui ho pensato di dedicare questa serie di trasmissioni ad un rapido esame di tutti questi problemi. Per raggiungere gli scopi di qui sopra è necessario lasciare da parte tutte le considerazioni suggerite dalla morale convenzionale. La seduzione, quando viene portata a termine, è sempre seduzione, sia che avvenga entro la cornice del vincolo matrimoniale o che si realizzi al di fuori di esso. I moralisti conformisti, a qualunque setta appartengano, si preoccupano enormemente della santità del matrimonio e condannano le unioni illegali come se fossero delle esistenze nel peccato. Forse non sarà un'adeguata risposta dal punto di vista della morale sostenere che l'alternativa è in molti casi l'infelicità, ma questa è una risposta umana. Ed è un fatto che vi sono e vi saranno sempre coppie di ogni età che preferiscono la risposta umana a quella moralistica. In questo studio noi consideriamo i fatti e dobbiamo considerarli quali essi sono, anche se li scopriamo molto diversi dal come vorrebbero i moralisti e forse anche noi stessi desidereremmo che fossero. Senza dubbio, nel mondo ideale dei moralisti convenzionali le unioni illegali non hanno alcun posto, ma il mondo in cui viviamo è ben lungi dall'essere perfetto. Anche quando le esortazioni dei moralisti hanno qualche influenza sullo spirito umano, non riescono tuttavia a modificare gli istinti della carne, nonostante che esortino la purificazione dei desideri e delle energie fisiche e cerchino di indirizzarle verso scopi più degni, quali possono essere la devozione religiosa, i campi sportivi o le palestre delle associazioni giovanili. Perché se lo spirito umano può essere a volte molto risoluto, la carne è debole. Ed è proprio questa tendenza della carne a cedere che dà molta misura della strenua lotta condotta dai moralisti. Molte volte, quando il moralista si aggiunge di un predicare al vento e che i suoi consigli sono apertamente derisi, si allontana deluso o disgustato. Il seme che egli ha cercato di seminare è stato portato via dal vento e il raccolto è andato perduto. Ma si tratta di vite umane e anche il moralista deve onestamente riconoscere che la vita umana è sacra. Ed ecco perché quando egli ha fallito devono intervenire lo psichiatra, il sociologo, l'assistente sociale, il sessuologo, il medico, ed essi devono riuscire. Soltanto nel caso di un matrimonio sano e felice, la loro opera non è necessaria. Tutti sanno che nella società moderna l'incidenza dei divorzi ha raggiunto proporzioni incredibili e che è in costante aumento. La tragedia di questi matrimoni a pezzi è ancora aggravata dal fatto che aumentano anche i divorzi tra le coppie che hanno ancora dei figli in tenera età. Ed è lecito supporre che i figli dei genitori divorziati avranno una vita e una grande propensione a rinnegare, a loro volta, la santità e l'indissolubilità del matrimonio. Lo studioso che si occupasse in una certa zona in un determinato periodo di tempo dell'incidenza e dei casi in cui la causa principale unica del divorzio è stata la mancata armonia sessuale porrebbe mano ad uno studio statistico affascinante e di grande interesse. Egli verrebbe a scoprire che il numero diventa ancora maggiore quando si tiene conto delle sole difficoltà sessuali Gli sarebbe peraltro molto difficile riuscire a conoscere tutti i più importanti fatti al riguardo. Se poi egli volesse aggiungere a questo totale già tanto cospicuo una grande percentuale di casi in cui, pur senza giungere al divorzio, i problemi sessuali hanno rappresentato più che un fattore di coesione, un fattore di disgregazione, l'impressione generale che egli potrebbe trarne diventerebbe assai allarmante. La causa principale di tutte queste difficoltà è sempre stata l'ignoranza. Occorrerà pertanto combattere tale flagello e questa serie di trasmissioni potrebbe costituire una valida arma in questa nobile crociata. Si è detto che quando un problema viene impostato con chiarezza, la sua soluzione diventa più facile. Perciò cercheremo, nei capitoli seguenti, di presentare i problemi nel modo più chiaro possibile. Anche se volessi trascurare tutti i casi in cui sono intervenuto come specialista ed ho prestato la mia modesta opera, devo purtroppo dire che dei tristi effetti della incompatibilità sessuale ho avuto anche un'esperienza personale. Mio padre era infatti un uomo di natura ardente e doveva anche essere dotato di vigore sessuale non comune. Mia madre gli aveva dato ben 6 figli, eppure ricordo ancora di quando sentivo con timore e smarrimento nella prima infanzia i suoni di lacrimosa ed impaurita protesta che ci giungeva la notte inoltrata dalla sua camera. Non riuscivo a capire che cosa avvenisse, ma mi figuravo con che mio padre fosse un mostro di sadismo e che approfittasse della impossibilità di difesa durante il sonno o il torpore per assalire mia madre e torturarla, tanto che ero giunto ad odiare mio padre per questo. Una volta, con il fratello maggiore, non eravamo riusciti a trattenerci e, sfidando l'ira paterna, eravamo accorsi nella buia stanza ed avevamo chiesto con voce patetica ed irresoluta a nostra madre se potevamo fare qualcosa per salvarla. Non dimenticherò mai il pauroso silenzio che era seguito e l'effetto che ci aveva fatto la sorprendente serenità della voce con cui ella ci aveva risposto: «No, cari, sto benissimo, ritornate a letto». Mio padre mi disse più tardi che per tutta la vita mia madre non gli aveva mai concesso il rapporto intimo senza opporre resistenza. Se non avessi sempre insistito per affermare i miei diritti coniugali, saremmo ancora intatti, aveva aggiunto. Invero, avevamo torto tutti e due, perché la loro ignoranza in materia sessuale era immensa. Tuttavia, avevano intenzioni oneste ed erano entrambi profondamente religiosi. Mia madre non cessava mai di vantarsene e diceva che durante i 7 anni di fidanzamento «Vostro padre non mi ha neppure toccata». Io sono certamente uno di quelli che non possono dire di averne avuto un'infanzia felice. Acquistai un po' di serenità solo quando essa finì. In casa era un continuo susseguirsi di rimproveri e di litigi, ed eravamo sommersi da una marea di sciocche banalità religiose. Eppure i miei genitori hanno celebrato le nozze d'oro, ovvero 50 anni di felicità coniugale. La loro esperienza dovrebbe apparire invece anche all'osservatore più spassionato un monumento di infelicità coniugale. Un altro dei miei ricordi può servire ad illustrare in modo divertente, ma forse sarebbe meglio dire tragicomico, quanto ho affermato. Avevo 18 anni e stavo leggendo un romanzetto di meriti letterari piuttosto dubbi, in cui veniva descritta una scena d'amore. Il maschio ardente ed appassionato, che era riuscito a persuadere l'amante a lasciarsi spogliare, le stava coprendo gli ardenti baci e i seni nudi. Mia madre, che era sempre vigile, aveva quindi sfogliato quel discutibile capolavoro e si era adirata quando aveva letto quel brano che era forse l'unica cosa buona in quella noiosissima storia. Mi aveva mandato a chiamare e, indicando la pagina del libro che aveva davanti a sé, mi aveva detto severamente: «Che razza di libri leggi? Spero che tu non voglia essere così sciocco da credere che la gente per bene faccia di queste cose. Non mi rendo conto ancora oggi dell'improvvisa audacia con cui le risposi: «Oh, non dire sciocchezze, ti prego. Tu e papà non facevate altro che fare all'amore». Impietrita mi guardò con orrore e se ne andò a rivolgermi la parola. Ma in quei brevi istanti capii che mio padre non aveva affatto esagerato. Nella prossima puntata, 2. Il comportamento sessuale dell'uomo.